quando è stato arrestato lui era l'11 febbraio del 76. Sotto tortura lui, peggio, diciamo, lui li racconta poi su delle varie lettere che ha spedito in un giornale, insomma, spiegava come sono state fatte le torture. Hanno fatto bere quantitativi di acqua e sale e poi con delle scosse elettriche ai testicoli, diciamo, agli organi genitali, il che gli hanno fatto dire dei nomi, tra i quali c'era il mio.
Questa è la voce di Giuseppe Gulotta, che nel 1976 fu arrestato per l'omicidio a sangue freddo di due giovani carabinieri, avvenuto poco tempo prima in una piccola caserma di Alcamo Marina, in Sicilia. Gulotta viene arrestato perché, sotto tortura, un'altra persona lo indica come suo complice nell'omicidio.
Vengo arrestato, vengo portato in caserma, mi tengono in una stanza in attesa. Io chiedevo qualche cosa, ma non mi rispondeva nessuno perché no, o non volevano dirmi ancora il motivo o mi dicevano di aspettare e aspettavo. Verso la mezzanotte, all'improvviso, diciamo, no all'improvviso, entrano un bel numero di carabinieri, mi acchiappano, voglio dire la parola giusta, mi acchiappano, mi afferrano con forza, mi mettono a sedere su una sedia, mi legano con le manette, mani e piedi, e lì si scatena l'inferno.
Jedi Visual presenta Chiusi dentro, viaggio nelle carceri italiane. Un podcast di Massimo Razzi e Gabriele Cruciata, in collaborazione con Associazione Antigone. Fine pena quando?
Nella scorsa puntata abbiamo parlato delle rivolte del marzo 2020 e dei fatti gravissimi di Santa Maria Capua Vetere. Sono situazioni in cui pezzi dello Stato, per incapacità o altro, decidono di trasformare la pena in vendetta, credendo forse di corrispondere in questo modo a una certa opinione pubblica. Qui, invece, parleremo di tre diverse questioni: la tortura, l'ergastolo ostativo e il 41 bis, in cui lo Stato ha fatto o sta facendo una parziale marcia indietro dopo aver superato il confine costituzionale della pena intesa come vendetta. Questo è di nuovo Gulotta.
Il che tutta la notte c'è stato questa specie di pre-interrogatorio che mi facevano tutta la notte, dicendomi che io ero il colpevole di un qualcosa, ma ancora non mi dicevano nulla. Cioè, poi me l'hanno detto successivamente perché altri avrebbero parlato che io sarei stato l'esecutore materiale di aver ucciso queste due persone. Sarebbero due carabinieri. Io, alla mia negazione, erano giubbotte. Questo è durato tutta la notte.
A questo punto dell'intervista, in casa di Gulotta, squilla un telefono e ne approfittiamo per fargli prendere fiato, visto che è molto provato dal racconto. Si accende una sigaretta e dopo poco ricomincia.
Quindi lei diceva, cioè, ogni volta che lei negava, botte.
Sì, erano botte, erano schiaffi, pugni, tirata di capelli. Ogni mia negazione, poi c'era un graduato che cercava di fare, sai, il padre di famiglia, no? Dai, confessa, vedrai, le cose andranno bene di qua. Insomma, tutto, come dire, per convincere a parlare. Io naturalmente non sapevo nulla di questa storia e ripetevo sempre che non sapevo nulla. Quando tutta la notte in questo modo, la mattina io svengo, mi sento male, poi mi rinvengo nel giro di pochi minuti perché sentivo odori di spirito di alcol, no, in viso, per farmi rinvenire. Rinvengo a quel punto lì, poi dopo un pochettino gli ho detto: guarda, ditemi quello che volete che vi dica, che io ve lo dico. E quella è stata la mia condanna definitiva, la quale mi hanno fatto confessare che io sono stato quello che avrebbe ucciso i carabinieri.
Quindi Gulotta, sotto tortura, confessa un crimine gravissimo e che non ha mai commesso. Ma perché?
E naturalmente, detto questo, per cercare di farle smettere, perché pensavo che a quel punto lì non sarei più uscito vivo da lì dentro, io, da quella caserma di Alcamo.
La storia giudiziaria di Gulotta è finita soltanto 36 anni esatti dopo il suo arresto, il 13 febbraio del 2012, quando venne assolto con una formula piena e poi risarcito. Nel frattempo aveva scontato praticamente un ergastolo. Gulotta è un esempio di come la tortura, nel suo caso messa in atto prima del processo, possa portare a gravi errori giudiziari. All'epoca il reato di tortura non esisteva. L'Italia lo ha introdotto solamente nel 2017, con un ritardo di 30 anni rispetto alla ratifica della Convenzione ONU del 1987. Ma di presunti casi di tortura se ne sono verificati anche in carcere. E alcuni istituti di pena italiani sono finiti nell'occhio del ciclone.
In Italia la tortura in carcere, da che esiste il reato di tortura, pensi che sia una pratica più o meno diffusa?
È sicuramente un problema endemico. Penso sia un problema culturale. Parlare di tortura in Italia è differente rispetto a parlare di tortura in altri stati che invece hanno seguito questi standard provenienti per esempio dalle Nazioni Unite. La formulazione dell'articolo 613 bis del codice penale introdotto nel 2017 è una formulazione che si presta a molte critiche, formulazioni più che generiche, termini vaghi che introducono anche in questo caso molta discrezionalità, quindi c'è anche difficoltà nel poter definire un certo comportamento tortura.
Ad esempio
nella nostra normativa si parla di verificabile trauma psichico e è difficile poter riportare ogni atto di tortura a un verificabile trauma psichico. Un certo tipo di violenza potrebbe anche non tradursi in un trauma psichico. In altri stati, se si fa riferimento alla normativa internazionale, ovviamente la regolamentazione è differente, quindi anche un certo tipo di atto di violenza fisica intenzionale o anche non intenzionale può essere ritenuto tortura.
Questa è la voce di Lorenzo Sottile, che è un dottorando in diritto pubblico specializzato in carcere e tortura e che è entrato come volontario o come ricercatore nelle carceri di vari paesi europei e sudamericani. Il reato di tortura di cui parla è regolato dall'articolo 613 bis del codice penale, che recita così:
chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da 4 a 10 anni, se il fatto è commesso mediante più condotte, ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni.
Lorenzo Sottile ci racconta che nel carcere italiano la tortura è un problema endemico e culturale. Ma perché?
È un'eredità sicuramente del sistema penitenziario dei primi del Novecento, per cui vi è un fortissimo rapporto di gerarchizzazione all'interno del carcere, c'è molta distanza tra quello che è il personale che lavora in carcere e chi abita il carcere. Si tende molto a vedere l'altro come nemico, sia da una direzione che dall'altra, e questo è dato anche sicuramente da alcuni meccanismi di sorveglianza. Anche il fatto che la gente fino a qualche anno fa dovesse accompagnare sempre il detenuto in ogni spostamento era anche sintomo di ciò e in qualche modo non aiuta a stabilire quello che è un legame differente da quello che invece è un legame di sovraordinazione e subordinazione.
Ti è capitato di ascoltare racconti detenuti che hanno denunciato casi di sospetta tortura?
Sì, sicuramente maltrattamenti o atti che possono essere definiti come tortura.
Il caso più eclatante di presunte torture in carcere è quello di Torino, dove 21 agenti di polizia penitenziaria sono accusati di aver picchiato selvaggiamente e ripetutamente alcuni detenuti e il direttore è accusato di aver coperto il loro...
Continua ad ascoltare questo podcast sul sito larep.it/podcast.